State ascoltando SBS Italian.
È tempo di iniziare con il programma e con la politica. A Canberra il centrodestra australiano sta vivendo una crisi di identità. All'indomani della scissione tra liberali e Nationals non si diradano le nubi, anzi, prendendo in prestito il vocabolario meteorologico, verrebbe da dire perturbazioni in aumento con possibilità di temporali, visto che si rincorrono voci disparate sul governo ombra, il cui annuncio è atteso a giorni, tutto condito, sempre per rimanere in tema di meteo, da venti forti che soffiano dall'area Nationals e che agitano il sonno della leader liberale Susan Lee.
Ma sono molti altri temi sul tavolo. A Melbourne, come dicevamo in apertura, la premier del Victoria, Jacinta Allan, ha annunciato il bando alla vendita di macete dopo i fatti di domenica scorsa al Northland Shopping Center, dove adolescenti si sono sfidati come in un'arena, terrorizzando centinaia di persone, e senza ovviamente dimenticare le parole del primo ministro Anthony Albanese sulla situazione degli aiuti umanitari a Gaza.
E noi per tutto questo siamo in collegamento in diretta con il commentatore politico Paul Scutti. Paul, ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Iniziamo allora, Paul, subito da Canberra. Come abbiamo detto, centrodestra in crisi di identità dopo la batosta elettorale. Prima la nomina della nuova leader Susan Lee, poi l'uscita dei Nationals dalla coalizione. Adesso è il momento dell'introspezione in un partito in cui si accende il dibattito tra la parte più moderata e quella più conservatrice. Ne avevamo già avute un po' le avvisaglie all'indomani della nomina di Lee. Erano solo 4, infatti, voti tra lei e il contendente Angus Taylor. È il momento della resa dei conti, Paul. Cosa ci dobbiamo aspettare dalla presunta nomina del governo ombra?
Beh, Susan Lee probabilmente premierà i moderati a lei fedeli, però senza escludere i conservatori che in passato hanno sostenuto Peter Dutton, e soprattutto cercherà di evitare di penalizzare chi ha appoggiato Angus Taylor nella recente sfida alla leadership. E si prevede che Taylor, Dan Tehan e James Patterson manterranno ruoli chiave, probabilmente e rispettivamente la difesa, esteri e interni. Ed O'Brien, che è diventato il vice leader, dovrebbe ottenere l'incarico, l'importante incarico di portavoce al tesoro, mentre Michaela Cash e Anne Rustam dovrebbero comunque essere confermate nella squadra di ministri ombra. Anche la senatrice Jacinta Nampijimba-Price, che ricordiamo è passata dai nazionali ai liberali, dovrebbe rimanere nel governo ombra, però perderà la delega all'efficienza governativa perché è considerata troppo vicina a una visione in stile Trump. Insomma, alcuni esponenti temono per lo slogan DOGE, cioè il dipartimento sull'efficienza che è guidato negli Stati Uniti da Elon Musk, abbia danneggiato l'immagine del partito durante la campagna elettorale. E hai citato tu i problemi dei nazionali che guidati da David Littleproud. La settimana scorsa avevamo detto che probabilmente il divorzio non sarebbe durato tantissimo, sicuramente sarebbero tornati insieme in vista delle elezioni, e il divorzio sembra essere durato appena 3 giorni, perché i negoziati continuano dopo il momentaneo allontanamento. Ricordiamo, allontanamento dovuto a alcune politiche ritenute fondamentali dai nazionali, tra cui il nucleare e i poteri di scorporo per i supermercati. Littleproud ha riaperto il dialogo con Lee e ha rinunciato soprattutto alla richiesta di abolire la politica di solidarietà all'interno del governo ombra, che era questo il motivo probabilmente principale per cui Lee si era tirata fuori dai negoziati. Restano da risolvere i problemi sulle altre politiche, quindi nucleare, azzeramento, emissioni, politiche per le aree rurali e regionali. Però queste ripercussioni della scissione continuano a farsi sentire, e la leadership di Littleproud è in bilico. Barnaby Joyce non ha escluso una sua candidatura, e lo stesso anche da parte dell'ex leader Michael McCormack, che ha lasciato aperta la porta a un possibile ritorno alla guida dei nazionali.
Paul, passiamo adesso, come dicevamo prima, anche ai fatti fatti di Melbourne. Dopo quello che è accaduto domenica scorsa al Northland Shopping Center, dove alcuni adolescenti, lo dicevamo prima, si sono sfidati a colpi di macete, terrorizzando i frequentatori del centro commerciale, la Premier Jacinta Allan ha convocato una conferenza stampa nella giornata di ieri, nella quale ha reso nota la decisione del governo di mettere al bando i macete dal 1 settembre. Intanto, come prima mossa, dalle 12 di domani non sarà più possibile acquistare nessun macete, che viene definito dalla nota governativa come un coltello con una lama superiore ai 20 centimetri. Ascoltiamo insieme intanto un estratto della conferenza della Allan, Paul.
This was based on the advice of Victoria Police and other agencies about how we move as quickly as possible to bringing about that ban on machetes. And what we have now is the opportunity in the period before the ban becomes in place on the 1st of September is to use consumer laws to bring in the interim ban on the sale of machetes to choke the supply of these dangerous weapons.
Ecco Paul, come intende muoversi il governo di Allan? Si limiterà al bando dell'arma o sono previste invece delle strategie più mirate a limitare il fenomeno delle baby gangs?
Beh, il problema è quello di come implementare il bando. La data originale del 1 settembre era stata annunciata già da diversi mesi e adesso quello che il governo vuole fare per i prossimi 3 mesi è usare alcune leggi d'emergenza per fermare da subito la vendita. Per implementare tutte queste misure ci sarà una task force che sarà attiva per 3 mesi e dovrà occuparsi quindi delle questioni più pratiche. Queste questioni pratiche sono importanti da risolvere, ad esempio cosa fare per la vendita online, il mercato nero spopola, è facile comunque ottenere l'accesso a queste armi acquistandole online. Queste sono tutte quante questioni di cui la task force si dovrà occupare. Dal 1 settembre poi ci sarà entrerà il divieto a tutti gli effetti, ci saranno multe fino a $47,000 o pene detentive fino a 2 anni per chi è trovato in possesso di macete. L'amnistia per la consegna volontaria delle armi andrà avanti poi fino al 30 novembre. Per quanto riguarda l'altro problema che hai sollevato, quindi sì, c'è ovviamente l'intenzione di fermare la vendita, la polizia comunque continua a lavorare per infiltrare queste gang. Ce ne sono all'incirca una quindicina in tutto il Victoria, quindi non è un lavoro facile, anche perché sono soprattutto gang di minorenni, quindi non facili da infiltrare per la polizia.
Intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il commentatore politico Paul Scuti, con il quale stiamo passando in rassegna i temi principali della politica australiana di questi giorni. Chiudiamo, Paul, con il primo ministro Anthony Albanese, che nei giorni scorsi ha chiarito la posizione dell'Australia rispetto alla devastante crisi umanitaria nella striscia di Gaza. E anche qui ascoltiamo prima le parole del Premier Albanese, che ha condannato senza incertezze Hamas e il suo operato, ma non ha risparmiato critiche a Israele. Ascoltiamo.
Israel's actions are completely unacceptable. It is outrageous that there be a blockade of food and supplies to people who are in need in Gaza. We've made that very clear by signing up to international statements. I made it clear in a discussion that I had with the President of Israel, President Herzog, in Rome just days ago. Australia finds these actions is completely unacceptable, and we find Israel's excuses and explanations completely untenable and without credibility. People are starving, and the idea that a democratic state withholds supply is an outrage.
Ecco, Paul, quali sono state le reazioni del mondo politico qui in Australia di fronte a queste dichiarazioni?
Queste sono state le dichiarazioni più dure di Albanese nei confronti di Israele da quando è cominciata la guerra. L'Australia, ricordiamo, non ha firmato la minaccia congiunta di sanzioni che è stata lanciata da Regno Unito, Francia e Canada, ma comunque con queste dichiarazioni ha sicuramente si è allineata la critica internazionale contro il modello proposto da Israele per la distribuzione degli aiuti. Albanese comunque ha anche ribadito che Hamas non può avere alcun ruolo nel futuro di Gaza o della Cisgiordania e che tutti gli ostaggi del 7 ottobre devono essere rilasciati. Per quanto riguarda le reazioni, è stato interessante soprattutto l'intervento dell'ex ministro Ed Husic, che ha attaccato il governo per non aver fatto abbastanza. Husic ha ricordato che 14.000 neonati rischiano la morte per malnutrizione, oltre alle decine di migliaia di donne e bambini che hanno già perso la vita. Quello che Husic ha detto però di interessante è che ha detto che il governo sta probabilmente prendendo in considerazione la possibilità di sanzioni mirate insieme ad altre nazioni. Quindi è una dichiarazione importante quella dell'ex ministro, perché anche se adesso non fa parte del governo è comunque all'interno della maggioranza e sicuramente ha il polso della situazione.
E noi ti ringraziamo Paul Scutti, commentatore di politica australiana. Con lui abbiamo passato in rassegna i principali temi di politica interna. Grazie mille Paul, una buonissima giornata a te.
Buona giornata, a risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.